Wiki Radio. Raymond Carver raccontato da Luca Briasco.
Quando si parla di un grande autore, come nel caso di Carver, che ha segnato e cambiato anche profondamente una letteratura, in primo luogo la letteratura americana, e poi ha parlato a generazioni e generazioni di lettori e scrittori, ci possono essere due modi per ragionare su di lui, due modi che forse possono procedere anche in parallelo. Da una parte il suo impatto sul mondo letterario quando le sue raccolte di racconti, i suoi volumi di poesie escono e vengono pubblicati per la prima volta. E poi c'è il modo in cui Carver continua a parlarci ancora adesso. Ci parla perché non solo, direi in tutto il mondo, ma noi siamo in Italia, quindi parliamo dell'Italia. Ecco, ancora adesso parla a generazioni di lettori, parla a generazioni di scrittori. È uno di quegli scrittori che sono divenuti in qualche maniera icone, rappresentano un modo di raccontare specifico, sia per la modalità di racconto, sia per ciò che viene raccontato. Questa funzione iconica rimane ed è costante nella vita letteraria anche di questo paese, oltre che degli Stati Uniti. Non di tutti gli scrittori si può dire questo. Esistono moltissimi grandi scrittori che fondamentalmente si collocano in una scia stabilita e creata da altri. Questa scia in qualche maniera viene ripresa da questi scrittori e questi scrittori ci donano romanzi e racconti bellissimi che però non ci illuminano, non ci rivelano vie nuove per il racconto.
Writing is partly a revealing of our secrets, our common secrets. So I'm not afraid to deal with unpleasant or scandalous things in my poems or in my stories.
Carver scrive in un momento specifico, pubblica le sue raccolte di racconti in un momento particolare della vita letteraria americana e apre una strada completamente nuova. Le raccolte, partiamo dai racconti, ovviamente Carver non è solamente uno scrittore di racconti, Carver è uno scrittore di racconti e un poeta, nonché occasionalmente un saggista, peraltro di notevole livello. Ma è famoso in primo luogo per le raccolte di racconti e da lì dobbiamo partire. La sua prima raccolta di racconti esce nel 76, si intitola Vuoi star zitta per favore? Crea subito una sensazione negli Stati Uniti, viene candidata per i National Book Award, viene recensita con molto favore e apre un mondo che in quel momento è un mondo ignorato dalla cultura americana maggiore. Siamo negli anni della letteratura postmoderna, siamo negli anni in cui gli scrittori considerati maggiori negli Stati Uniti scrivono una prosa estremamente autoconsapevole, estremamente raffinata, ricca di richiami metaletterari, riferimenti ad altri autori, riflessioni sull'arte del narrare inserite dentro le storie e soprattutto scrivono prevalentemente romanzi e scrivono romanzi gonfi, grossi, pesanti, lunghi, difficili, molto amati dall'Accademia. In America c'è stato il boom in qualche modo dell'istruzione universitaria, tutti già dalla Seconda Guerra Mondiale e con il rientro, diciamo, delle giovani generazioni dalla Seconda Guerra Mondiale, quasi tutti si sono messi a studiare all'università. E in qualche maniera la narrativa americana di quegli anni è una narrativa fatta di insegnanti spesso, scrittori insegnanti, persone che insegnano scrittura creativa e scrivono, e che scrivono appunto in questo modo estremamente self-conscious. Arriva Carver. Carver non scrive romanzi, non ne scriverà mai in tutta la sua vita, ne abbozzerà soltanto uno, improbabile perfino nell'idea narrativa, un romanzo che Carver immagina ambientato in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, con personaggi stranieri, tedeschi. Per chi ha letto anche solo un racconto di Carver, l'idea di un romanzo simile scritto da Carver è talmente implausibile che si capisce immediatamente che questo romanzo è un sogno e che lo stesso Carver forse percepisce come tale, che lo stesso Carver è perfettamente consapevole debba rimanere tale. In realtà, se noi apriamo Vuoi star zitta per favore, leggiamo il primo racconto. Il primo racconto della raccolta si intitola Grasso ed è un racconto che sostanzialmente una cameriera che racconta a un'altra cameriera di avere servito un cliente incredibilmente grasso che mangia una quantità impensabile di cibo e che alle profferte di cibo della cameriera risponde parlando in prima persona plurale, dicendo sempre noi. Quindi noi chi? Io e la mia pancia? Si crea una situazione, il racconto è costruito su una situazione comica e ai limiti dell'assurdo, ma è anche però costruito in un ristorante tavola calda, come tanti ne conosciamo in America, il cosiddetto diner, con una cameriera un po' sfatta, stanca, che ha un rapporto coniugale estremamente stanco a sua volta e che si dedica totalmente a quest'uomo grasso ed è attratta anche profondamente in qualche maniera da quest'uomo grasso. Il racconto non ci dice molto più di questo, non trae una morale, non chiude la storia rimane chiusa su una nota di sospensione e chi legge questo racconto si rende immediatamente conto che siamo in un mondo completamente diverso da quello a cui, diciamo, la letteratura di quegli anni in America ci ha abituato. L'impatto di questi racconti è travolgente ed è travolgente per una serie di ragioni che adesso provo a spiegare, diciamo, una dopo l'altra. Primo punto, si torna a una scrittura estremamente asciutta, letteralmente a volte addirittura prosciugata, in cui non si sente la necessità di dare riferimenti sui personaggi, non si sente la necessità di raccontare chi sono queste persone. Le persone del racconto, in questo caso una cameriera e un cliente, essenzialmente sono persone che ci vengono rappresentate nell'atto di compiere il loro mestiere, perché di mestieri si tratta, la cameriera in senso vero e proprio, il cliente in senso neanche tanto lato, vista la mole, mangiare è in qualche modo il suo mestiere. E quindi ci vengono raccontati nella loro azione più comune e più quotidiana, senza andare a ricostruire chi siano, da dove vengono. Noi non sapremo mai nulla di questo signore grasso e sapremo molto poco, in fondo, anche della cameriera, se non che ha un rapporto sentimentale, come spesso accade in Carver, in via di stanchezza e di esaurimento. Quindi, primo aspetto, raccontare lo stretto necessario. Secondo aspetto, non chiudere la storia, ma lasciare aperte tutta una serie di possibilità che spetta al lettore in qualche modo colmare a modo suo o decidere se e come colmare. Terzo aspetto, un senso di malessere diffuso in tutto il racconto, nell'atmosfera, nel modo di interagire, nel modo di raccontare di questa cameriera, un senso di malessere e un senso di minaccia in qualche modo che incombe sul racconto, che incombe sulla vita personale di questa cameriera, che sarà cambiata in qualche modo, ma noi non sapremo mai quale, dall'incontro con questo signore grasso. Questo è Carver, ed è Carver e rimane Carver per tutta la sua carriera. Una carriera che si consuma essenzialmente, per quanto riguarda le pubblicazioni, in un giro molto breve di anni, se vogliamo. Vuoi star zitta per favore? È del 1976. Nel 1981 esce la raccolta che gli dà la gloria e la celebrità, che è di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Nel 1983 esce la terza raccolta, che è Cattedrale. Poi usciranno ancora cose di Carver, usciranno raccolte di racconti, usciranno autoantologie, ma essenzialmente il grande nucleo della prosa di Carver è tutto concentrato nel giro di 6-7 anni.
Perché non ballare? In cucina si versò un altro bicchiere e guardò i mobili della camera da letto, sistemati nel giardino. Il materasso era scoperto mentre le lenzuola a righe colorate erano piegate sul cassettone accanto ai due cuscini. A parte questo dettaglio, tutto era disposto come lo era stato nella stanza. Comodino e abat-jour dalla parte di lui, comodino e abat-jour dalla parte di lei. La parte di lui, la parte di lei. Sorseggiava whisky e rifletteva su questo punto. Il cassettone era a poca distanza dai piedi del letto. Quella mattina aveva svuotato i cassetti e sistemato il contenuto in scatoloni che ora erano allineati in soggiorno. Accanto al cassettone c'era una stufa elettrica. Ai piedi del letto c'era anche una poltroncina di bambù con un cuscino fantasia. I mobili da cucina in alluminio lucido occupavano invece il vialetto. Il tavolino era coperto da una tovaglia di mussola gialla, un regalo. La tovaglia, troppo grande, ricadeva ai lati fin quasi a terra. Sul tavolino c'era anche un vaso di felci, un servizio di posate ancora nella scatola e un giradischi, regali anche quelli. Un grosso televisore era appoggiato su un tavolino da salotto e qualche metro più in là c'erano un divano, una poltrona e una lampada a stelo.
In realtà Carver ha iniziato molto prima a scrivere, ha iniziato a scrivere già negli anni 60, ha pubblicato per tutta una serie di riviste piccole legate spesso al mondo delle università, ha frequentato anche lui delle scuole di scrittura creativa, farà anche lui l'insegnante di scrittura creativa, quindi è legato a questo mondo che è il mondo dell'industria del racconto. È un mondo in cui per la prima volta, attraverso proprio le scuole di scrittura creativa, in America si sfata in qualche maniera il mito che si nasca scrittori e si ipotizza la possibilità che scrittori si possa anche diventare in qualche modo, cioè che la scrittura sia un mestiere che si possa anche imparare. Carver, per esempio, afferma di aver imparato e tantissimo sulla sua scrittura dal suo primo maestro di scrittura creativa, che era John Gardner, scrittore a sua volta, che fondamentalmente gli ha insegnato più che altro la consapevolezza, direi, della scrittura. Carver è un figlio di operai, essenzialmente. Il padre è uno che ha campato lavorando alla costruzione di dighe prima negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, poi in segheria, in fabbrica. Quindi il padre è un operaio che ha una tendenza ad alzare il gomito, che poi si trasmetterà, come spesso accade, quasi ereditariamente al figlio. E la famiglia, sempre la famiglia di Carver, ha sempre vissuto di stenti, diciamo, in condizioni economiche molto molto modeste. Carver è cresciuto leggendo che cosa? Leggendo i libri che leggevano i ragazzi, leggendo Edgar Rice Burroughs, quindi leggendo Tarzan, cioè i libri dell'infanzia. Anche attraverso l'incontro con quella che sarà la sua prima compagna e in qualche modo la sua prima musa, che è appunto la moglie Mary Ann, Mary Ann lo inizia in qualche maniera a una letteratura diversa. Carver all'improvviso si ritrova fra le mani Hemingway, ma si ritrova fra le mani Tolstoi, si ritrova fra le mani Chekhov e scopre un mondo. Gardner lo aiuta a organizzare questo mondo, ma lo aiuta soprattutto a trovare la sua voce. Carver trova la sua voce raccontando di ciò che sa, e questo è un qualcosa che risuona nella tradizione letteraria americana, cioè l'idea che lo scrittore debba attingere a quella che è la propria esperienza, un qualcosa che in qualche maniera è stato vissuto. Questo non significa che il racconto, il romanzo che poi lo scrittore produce debba essere autobiografico, non è necessariamente così, ma è l'idea che si deve scrivere di ciò che in qualche modo si è conosciuto e sperimentato in prima persona. Naturalmente il maestro di quest'idea di narrazione è Hemingway, e Hemingway è uno dei grandi maestri e punti di riferimento per Carver. Hemingway viene omaggiato direttamente nel titolo della prima raccolta di Carver. Vuoi star zitta per favore? Che è anche il titolo di uno dei racconti della raccolta. È un evidente richiamo a un racconto di Hemingway che si chiude proprio con queste frasi: per favore, ti prego, per favore, vuoi star zitto? E che è Colline come elefanti bianchi, che è uno dei grandi racconti di Hemingway ed è uno dei racconti in cui Hemingway mette, diciamo, a massimo frutto quella che è una sua idea e teoria di racconto ormai celeberrima, che è la teoria dell'iceberg. Cioè l'idea che quando si racconta non serve raccontare tutto, serve raccontare lo stretto necessario, un po' come un iceberg emerge soltanto per un ottavo sopra la superficie dell'acqua e gli altri sette ottavi restano sommersi. Quest'idea quindi di raccontare solo ciò che è strettamente necessario è un po' l'idea che ho cercato prima di spiegare raccontando un pochino che cos'è Grasso. Quindi che cos'è il racconto con cui si apre la prima raccolta di Carver. Quindi Hemingway è sicuramente un maestro per Carver, però con un piccolo dettaglio non irrilevante, una differenza non irrilevante. Hemingway comunque racconta di ciò che ha sperimentato e per poter raccontare si diverte a sperimentare l'inverosimile. Quindi Hemingway è l'uomo pubblico, è l'uomo che ama viaggiare, è l'uomo che racconta l'espatrio americano negli anni 20, è l'uomo che racconta i safari, le corride, quindi racconta un mondo anche molto romanticizzato e molto mascolinizzato, che è un mondo di avventura, un mondo in qualche modo con una componente anche molto forte di esotismo. Carver racconta un mondo miserando, Miserando e miserabile, cioè racconta quei luoghi, i luoghi gli stessi in cui è cresciuto, il tipo di comunità e il tipo di classe sociale in cui è cresciuto. I personaggi di Carver sono fondamentalmente tutte persone che faticano ad arrivare alla fine del mese, che faticano a campare, che vivono rapporti familiari spesso funestati dall'alcol, dalle tensioni, dalla necessità di sbarcare il lunario, letteralmente, e racconta queste vite. E la grande scommessa di Carver è trarre l'universale, quindi trarre un qualcosa che parli a tutti, partendo non più da condizioni che siano le corride o gli espatri o i viaggi o la Spagna mitica di Hemingway, ma un'America profonda che è l'America poi della, diciamo, cinta occidentale, l'America del Pacifico, ma non l'America di Hollywood, non la California di Hollywood, San Francisco, Flower Power, figli dei fiori, hippie, ma l'America e la California stessa, perché i racconti di Carver sono ambientati più o meno fra California, Oregon e Washington State, che è appunto il West americano, quello veramente impoverito, miserabile e operaio. Un West fatto appunto di segherie, di locali, di alcol, tanto alcol, di crisi familiari, di ricerca di status symbol che spesso e volentieri sono semplicemente elettrodomestici, frigoriferi piuttosto che non aspirapolveri, e racconta le vite dei personaggi intorno a questi nuclei. Si diverte Carver, si diverte per modo di dire, perché c'è molto dolore e tanto poco divertimento in questa sua scelta, a smitizzare anche tutta una serie di grandi mitologie di riferimento per la cultura e per la letteratura americana. Una di queste, faccio solo un esempio, è la pesca. Hemingway è un grandissimo autore di racconti di pesca, e per Hemingway la pesca è un atto sacrale, liberatorio, un ritorno, una sorta di primitivismo in cui si ritorna a stretto contatto con la natura e ci si rigenera. Non c'è nulla di rigenerante, invece, nelle battute di pesca dei personaggi di Carver. In un racconto, sempre della prima raccolta, Nessuno diceva niente, c'è un ragazzino che va a pescare. All'inizio del racconto il ragazzino assiste all'ennesima lite fra padre e madre, il padre esce sbattendo la porta, il ragazzino decide di far finta di essere malato per non andare a scuola, frega sul tempo il fratello che vorrebbe darsi malato anche lui, invece viene costretto ad andare a scuola e per questo si infuria e giura al ragazzino che gliela farà pagare. Il ragazzino rimane all'inizio a casa a leggere, guardare la televisione, poi decide di andare a pescare. Va a pescare in un ambiente che non ha nulla di idilliaco, va a pescare sotto un ponte essenzialmente, comincia a pescare, pesca un pesce di modesta entità e a un certo punto incontra, mentre ha quasi finito la sua battuta di pesca, incontra un altro ragazzino che gli indica un pesce gigantesco. Parte una scena anche estremamente comica in cui questi due ragazzini danno la caccia a questo pesce, più ancora che non pescarlo, cercano di intercettarlo mentre corre, mentre fila via lungo la corrente, riescono ad acchiappare questo pesce è un pesce strano, sembra un pesce malato in qualche maniera, è tanto grande quanto però macilento, con uno strano colorito verdastro e malato. Per giunta i due bambini devono dividersi questo pesce in qualche modo e decidono di tagliarlo in due. Quindi il bambino torna con il suo trofeo a casa e questo trofeo è un pesce malato, verdastro e ridotto a metà delle sue dimensioni. Torna a casa, trova l'ennesimo litigio fra padre e madre, cerca di inserirsi in questo litigio per far vedere il suo trofeo non viene accolto particolarmente bene. Questa è la pesca secondo Carver. Quindi anche in questo c'è una deliberata demitizzazione di tutta una serie di luoghi della letteratura americana, di luoghi amatissimi della letteratura americana, di Hemingway e non solo.
Bene, vorrei cantarvi alcune canzoni che una volta facevo con il mio ex, Chick Chen. Questo prima che mi mettesse incinta. A Miami. E prima che si spappolasse il cervello, mucandosi il braccio.
Ciao, vieni qui.
Io si parla di quasi 20 anni.
Non voglio parlare con te, sono con degli amici.
Sto lì al bar.
Era un bravo suonatore di trombone.
Tu metti in imbarazzo me.
Ma perché non mi lasci in
pace? Dai, ti offro da bere.
Una persona che dice una cosa che abbiamo detto tutti, credo.
Lasciami stare.
Una volta o un'altra. Al diavolo l'amore.
Tutto a posto. Qui la musica fa schifo, ci divertiremo lo stesso. Sei d'accordo?
Già. gonna like somebody and let them like me.
Going further
means chains.
No.
And I was born to be free. To hell with love.
Questa mi piace. Quello che dice a me. Accidenti. Ne vuoi un po'?
Sì.
I'll find a way to keep from getting in too deep. To hell with love.
Sì, così sta bene. Mi piace la canzone.
Cerchi un amico, dolcezza?
Non mi serve un amico, un marito.
Non si può parlare di Carver senza parlare della questione ormai annosa del suo rapporto con gli editor che hanno segnato la sua carriera. Nel caso di Carver ci troviamo di fronte a uno degli esempi di editing sui suoi racconti più invasivi che la storia letteraria ricordi. L'editor di Carver per le prime due raccolte di racconti è Gordon Lish. Gordon Lish è un intellettuale e contemporaneamente un operatore dell'editoria estremamente raffinato, estremamente capace, il quale scopre Carver quando Carver è ancora sostanzialmente un illustre sconosciuto, lo scopre attraverso una serie di racconti pubblicati su riviste minori, uno uscito sulla raccolta Best American Short Stories, che è una raccolta in cui di anno in anno vengono selezionati i migliori racconti americani dell'annata, e comincia anche a pubblicarlo, perché Lish, prima di diventare poi editor per la casa editrice per cui Carver pubblicherà, è editor per Esquire, quindi per una delle grandi riviste americane, comincia a pubblicare i suoi racconti e diventa il suo editor. L'operazione che Lish fa su Carver è un'operazione di ulteriore asciugatura, di ulteriore compressione del discorso narrativo. Carver è già un autore che tende a lavorare in economia, Lish trasforma questa economia della scrittura in una scrittura sottratta, ecco, costruita veramente per sottrazione. Quindi prende i racconti di Carver e li taglia di tutti i riferimenti che in qualche modo esulino da quello che è il cuore della storia. Taglia molto spesso i finali dei racconti di Carver e li lascia sospesi, proprio su una nota di sospensione che accentua quel senso di minaccia che comunque, come dicevo prima, aleggia in tutti i racconti di Carver, e fa un'operazione che lascia un segno profondissimo non solo sulla carriera di Carver, ma su tutta la letteratura americana di quegli anni. Ecco la pubblicazione, dicevo, nel 1981 di Cosa parliamo quando parliamo d'amore, che nasce anche come etichetta il cosiddetto minimalismo, ovvero sia la scrittura che cerca deliberatamente la sottrazione e il minimo rispetto al massimalismo di quegli anni, rispetto a una narrativa postmoderna che invece si costruisce per eccesso. Quindi l'idea di una scrittura costruita per difetto è in qualche modo l'idea che Lish, anche attraverso il suo lavoro sui racconti di Carver, porta a una sorta di esaltazione estrema. Il problema è che questi interventi editoriali di Lish sulla raccolta avvengono in qualche maniera sostanzialmente all'insaputa di Carver. Quando a Carver arriva il testo definitivo, pronto per la stampa, di Cosa parliamo quando parliamo d'amore, Carver si dispera. Scrive a Lish delle lettere strazianti, che sono state poi ampiamente pubblicate, in cui chiede di ripristinare almeno qualcosa. Non ottiene risposta. I racconti escono esattamente come Lish li ha editati. E però sono un successo clamoroso, e però letti oggi sono dei capolavori. Perché proprio questa estrema sintesi, questa estrema operazione di taglio e di sottrazione accentua fino all'estremo il senso di disagio, il senso di minaccia, il senso di sospensione, il senso di essere sull'orlo di un'epifania che però non si manifesta mai fino in fondo, che è una delle grandissime forze narrative di Carver. Carver però non è contento. È contento dell'esito della raccolta, non è contento ovviamente dei tagli che ha subito e si prende la sua vendetta quasi subito. A due anni di distanza di Cosa parliamo quando parliamo d'amore, liberatosi di Lish come editor, Carver, che ormai è un autore affermato, si prende la sua soddisfazione e pubblica Cattedrale. All'improvviso ci troviamo davanti a una raccolta in cui i racconti sono molto più espansi, in cui è molto più attenta la costruzione architettonica in qualche modo del racconto, proprio la struttura, la forma del racconto, e in cui ricompaiono, secondo una procedura che è tipica di Carver, che è quella della riscrittura, ripetuta e di la revisione ripetuta dei racconti, ricompaiono per esempio delle storie già uscite in Di cosa parliamo quando parliamo d'amore e che sono e diventano completamente diverse. Farò solamente un esempio, l'esempio è noto a chiunque abbia visto America Oggi di Altman, che è una delle grandi trasposizioni cinematografiche da Carver. La seconda grande trasposizione cinematografica a suo modo è Birdman, e quindi è il film che ha vinto l'Oscar quest'anno, che è in fondo anche e in primis una messa in scena di Carver, una messa in scena del racconto di cosa parliamo quando parliamo d'amore.
Il marito, il vecchio, era depresso per tutto il tempo. Anche dopo che gli avevo detto che la moglie se la sarebbe cavata, era ancora depresso. Così mi avvicinai al buco per la bocca per domandargli il perché. E mi disse che era perché non riusciva a vederla, la moglie, attraverso i buchi per gli occhi. Vi rendete conto? Quello che voglio dire è che stava per morire di crepacuore perché non riusciva a girare la sua cazzo di testa per vedere la sua cazzo di moglie. Quindi, credo che la domanda che dovremmo farci sia: di che cosa parliamo quando parliamo d'amore?
Mi riferirò qui a un altro racconto, a una storia che chi ha visto America Oggi ricorderà molto bene, ed è quella storia straziante del bambino che esce di casa il giorno del suo compleanno, viene messo sotto da una macchina, torna a casa, si addormenta e da quel sonno non si riprenderà mai più. È il giorno del suo compleanno, per l'appunto. Il giorno prima la madre ha ordinato una torta in pasticceria. Nella prima versione del racconto, che è quella per l'appunto tagliata da Lish, che si intitola Il bagno e che è dentro Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, la storia è estremamente compressa, per l'appunto. Che cosa vediamo noi? Vediamo la prima scena su cui si apre il racconto, con la madre dal pasticcere. Capiamo subito che questo pasticcere è un tipo un po' strano, molto brusco di modi. La madre ordina la torta, il bambino viene investito, torna a casa, viene portato in ospedale, il padre raggiunge madre e figlio in ospedale, rimane un po' con loro, torna a casa, come rientra a casa per farsi un bagno, riceve una telefonata. E questa telefonata è minacciosa. E però non si parla nemmeno in questa telefonata mai della torta vera e propria. Quindi si crea sostanzialmente un equivoco, non si capisce chi è la persona che telefona. Nel racconto pubblicato in Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, per effetto degli interventi di Lish, questo equivoco non verrà sostanzialmente mai risolto. Quindi questa voce minacciosa è semplicemente la voce che in qualche modo risuona all'orecchio di entrambi i genitori nel momento in cui lasciano l'ospedale e tornano a casa, con tutto quindi il presagio di morte che questa voce porta con sé. Ma in questo racconto noi non sappiamo se il bambino morirà o meno. Quando, alla fine del racconto, il bambino ancora non si è svegliato. Nella versione, invece, una cosa piccola ma buona, che è la versione che esce in cattedrale, che è la versione originale del racconto, ripristinata da Carver, probabilmente con qualche ulteriore intervento e aggiustamento, intanto il bambino muore, in primo luogo. In secondo luogo c'è la resa dei conti col pasticcere. Cioè, in realtà, madre e padre scoprono perfettamente che il responsabile di tutte le telefonate è il pasticcere, e quindi ci sarà il momento del confronto. Questo fa sì che questi due racconti così diversi, uno compresso, l'altro più espanso, diventino due storie completamente diverse. E questa è anche un'altra grandezza che chi rileggerà i racconti di Carver potrà scoprire in ogni maniera. La produzione di Carver è percorsa da questi racconti narrati due volte, a volte anche tre volte. La stessa storia che, con tre diverse angolazioni, cambia e apre due, tre diversi mondi. Questa è una delle tante ragioni per le quali la lettura di Carver ancora oggi ci dice così tanto anche su quanto consapevolmente si possa fare usando una forma compressa, ma anche una forma di arte estrema, proprio per la sua rarefazione e per il lavoro di sottrazione che richiede, che è l'arte del racconto.
Il 25 maggio 1938 nasce a Clatskanie, nell'Oregon, Raymond Carver. Luca Briasco l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.